Allora, per questa volta ho pensato di fermare l'attenzione su un comando dato da Gesù ai suoi apostoli, soltanto agli apostoli, che è poi un comando che vale ancora per quelli che vivono il ministero apostolico, che sono i vescovi e con loro i loro più diretti collaboratori, i sacerdoti. E si tratta del comando che Gesù ha dato durante l'ultima cena, dopo aver consegnato loro, alle loro mani, il pane, dice: fate questo in memoria di me. Questo comando ce lo riporta Luca nel suo Vangelo al capitolo 22, versetto 19, e poi ce lo riporta San Paolo quando racconta l'istituzione dell'Eucaristia nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 11. San Paolo questo comando lo riferisce addirittura due volte, dopo che Gesù ha dato il pane e dopo che Gesù ha dato il vino. Gli altri evangelisti, invece Matteo e Marco, non riferiscono questa frase: fate questo in memoria di me. Siamo nel momento culminante, penso, dell'incontro di Gesù con i suoi dodici. Poco dopo saranno nell'orto degli ulivi, dove i dodici poi lo abbandonano. Quindi è il momento più intenso e anche più intimo. Ci sono soltanto loro in questo momento ad ascoltare. Non ci sono nemmeno gli altri discepoli. Sono solo loro. Gesù li aveva scelti perché stessero con lui, ma anche perché fossero servitori del popolo da lui raccolto, del popolo che si raccoglieva attorno a lui. Vi ricordate quando sulla riva del lago Gesù si è accorto della grande folla che c'era, si è messo a insegnare, ma poi i discepoli stessi si sono accorti che quella folla aveva bisogno di mangiare. E Gesù cosa ha detto ai suoi apostoli? Date loro voi stessi da mangiare. E ha messo nelle loro mani il pane, di cui poi hanno raccolto 12 ceste di pezzi avanzati. 12 ceste perché erano soltanto loro che distribuivano e che raccoglievano quello che avanzava, i 12. Gesù li aveva scelti perché fossero servitori del popolo, dopo essere stati con lui naturalmente. Difatti, in vista di questo loro servizio, li aveva sollecitati e abituati a stare con lui, perché stando con lui potevano imparare a servire con libertà e a servire in un modo che dona libertà. Servivano con libertà perché lo facevano per amore di Gesù, per servire Lui. E il loro servizio dava libertà anche a quelli che lo ricevevano il servizio perché non avevano pretese, neanche di gratitudine. La gratitudine la ricevevano dal Signore stesso. Gesù li aveva abituati a stare con lui, in modo da imparare ad essere servitori del popolo che si raccoglieva attorno a lui. Adesso siamo nella sala del piano superiore, nella città di Gerusalemme, e i dodici sono soli con lui, anche se sono dentro la città, ma sono soli con lui. Sappiamo che durante la cena pasquale non possono essere i gruppi che la celebrano più grossi di una dozzina di persone, quel numero che è sufficiente per mangiare l'agnello pasquale, che non ne avanzi, e questo era una dozzina circa di persone. Quindi non potevano entrare altri insieme con loro. È un momento significativo, quindi. Da una parte si compie la profezia di questa cena che veniva celebrata tutti gli anni da tutti gli ebrei, era celebrata come profezia della vera Pasqua, che era attesa da tutti, quella del Messia. Difatti, alla cena pasquale tutti gli ebrei lasciano una sedia libera e pronta perché può entrare il profeta Elia, oppure può entrare addirittura il Messia. È un momento significativo questa cena di Gesù, perché la profezia della vera Pasqua si sta compiendo. L'agnello che salva il popolo e che lo unisce col mangiare la sua carne, quell'agnello è lui, è Gesù. Giovanni Battista l'aveva già detto presentandolo: ecco l'agnello di Dio. Mosè aveva parlato in attesa di lui. Tutta la vita di Mosè, e quindi di tutti gli israeliti che lo seguivano e gli ubbidivano, erano in attesa di lui, di Gesù e di questo momento. È un momento significativo anche perché, come dicevo, non ci sono gli altri discepoli. Quindi Gesù può consegnare a loro, soltanto ai dodici, il suo mistero. E lo può fare senza dire a nessuno: state fuori, perché stanno fuori automaticamente, perché non si può essere più di una dozzina alla cena pasquale. Gesù lo consegna a loro il suo mistero anche per tutti gli altri, perché saranno essi poi a riproporlo, a riviverlo, a celebrarlo con gli altri dopo la risurrezione del Signore. E Gesù lascia a loro tutta la libertà. Saranno liberi di farlo e di farlo fare, di ritrasmetterlo, essi ne rimangono i responsabili. Ed essi, lungo gli anni e lungo i secoli, associeranno al loro ministero, per celebrare questo mistero, i presbiteri delle comunità, perché tutte le comunità possano vivere il mistero della Pasqua. Fate questo in memoria di me. E così oggi i preti, presbiteri, sono quelli che per ordinazione, per l'imposizione delle mani del vescovo, fanno questo in memoria di me. È tutta la comunità dei credenti che celebra la Pasqua, tutta la comunità dei credenti che celebra questo mistero che Gesù ha consegnato, ma in essa, nella comunità, i presbiteri hanno un compito particolare, un servizio particolare. Senza di loro non ci sarebbe questa celebrazione. È con la loro bocca che risuonano di nuovo le parole di Gesù. E le parole pronunciate da Gesù sono tutte importanti e tutte realizzano un mistero. Fate questo in memoria di me. Che cosa vuol dire questo? Può riferirsi al gesto di spezzare il pane o di distribuire e far passare il calice del vino. Fate questo. Ma la parola questo può voler dire anche tutto ciò che quel gesto significa. E Gesù l'aveva dato da intendere, come lo racconta Giovanni, col lavare i piedi ai discepoli. Fate questo. Quindi la celebrazione non è soltanto il mangiare il pane e bere il vino dal calice, ma è anche il vivere quell'amore reciproco che Gesù aveva mostrato col lavare i piedi ai suoi discepoli, che dava il significato di quella celebrazione. Fate questo, perché il mangiare dallo stesso pezzo di pane e il bere dallo stesso calice vuol dire vivere un'unica vita, essere un'unica realtà, un corpo solo, come dirà San Paolo. Fate questo. Il questo può indicare ancora un'altra realtà. Gesù, dando il suo pane, diceva: questo è il mio corpo dato per voi. E col calice: questo è il calice del mio sangue versato per voi. Quindi fate questo, quel questo può voler dire: vivete anche voi il dono di voi stessi. Offrite anche voi il vostro corpo e il vostro sangue per gli altri, per la salvezza, per il perdono dei peccati. Vivete il dono di voi stessi, offrite il vostro corpo, dirà così esplicitamente anche San Paolo all'inizio del capitolo 12 della lettera ai Romani. Offrite il vostro corpo come sacrificio gradito e santo, gradito a Dio. Fate questo. Cosa vuol dire quel fate? È un ordine o un invito? E poi fate, ma quando? Quante volte? Indica solo un fare, qualche cosa, qualche volta, o indica un mettersi in un atteggiamento costante, per cui ogni tanto sì, si fa, ma l'atteggiamento è quello di essere sempre disponibili a quel questo. Fate questo. Siate sempre nell'atteggiamento di chi dona se stesso, potrebbe essere una traduzione. Fate questo in memoria di me. La parola memoria in ebraico è una parola che ha la stessa radice della parola alleanza. In memoria di me, come mio memoriale, che vorrebbe dire per continuare a tenere viva la mia vita. Per continuare a tenere vivo lungo i secoli nella comunità, nell'umanità, la mia presenza di figlio di Dio, di dono del Padre, di eccetera eccetera. Qui noi non siamo capaci, queste pochissime parole, tradurle del tutto con tutto il significato che esse possono e devono avere per la nostra vita. Fate questo in memoria di me, perché io viva in voi, perché io viva con voi, perché io sia presente, perché voi siate in me e io in voi, come aveva detto parlando della vita dei tralci. Difatti il mangiare e bere, fate questo, si riferisce anche al fatto che avevano appena mangiato e bevuto. Quindi mangiare e bere il corpo e il sangue vuol dire mettere dentro di sé la presenza, la vita, lo stesso mistero che è la vita di Gesù, con quello che questo mistero significa, è l'incarnazione di Dio. Mangiare e bere, far nostro fino in fondo, fare in modo che la nostra vita sia nutrita e viva soltanto della vita di Gesù, del suo vivere, del suo morire, del suo risorgere. Io credo che non saremo mai capaci di capire del tutto cosa voleva dire Gesù: fate questo in memoria di me. Un pochino, e un pochino riusciamo a viverlo, ma con la sua grazia, qualche volta. Tante volte non facciamo questo in memoria di me, non lo facciamo. Quando siamo preoccupati di noi stessi, non stiamo vivendo questa parola. Quando critichiamo gli altri, non stiamo vivendo questa parola. E allora basterebbero solo questi due accenni per dire che proprio sono poche le volte che questa parola di Gesù è nostra, si realizza. Fate questo in memoria di me. Siamo nell'anno sacerdotale e vediamo questi episodi della vita di Gesù, questi suoi incontri con i discepoli, proprio in relazione alla vita dei sacerdoti in modo particolare, anche se, come abbiamo visto le prime volte, non può essere solo per loro, perché essi sono soltanto un servizio della comunità intera, della comunità cristiana. Il sacerdote però vive queste parole, il mistero espresso da queste parole, lo vive in modo tutto particolare, perché è sì di tutta la comunità la celebrazione dell'Eucarestia, ma è lui, il sacerdote, che pronuncia quelle parole. E quindi le fa sue, le fa proprie. E quindi le può e forse le deve vivere anche in modo speciale, come esempio, non solo come esempio, ma come principio anche per tutta la comunità che lui rappresenta o che lui presiede. Il sacerdote è un uomo, quindi non possiamo pretendere da lui chissà che, è un uomo. Ma questo gesto e queste parole di Gesù non sono cose umane, il gesto che ha compiuto Gesù e le parole che lui ha pronunciate non sono cose umane, sono quelle di Gesù, che realizzano la sua divinità, il suo essere Dio con noi. Gesù lo realizza anche e non solo, e forse molto di più che in altri momenti, quando pronuncia queste parole: fate questo in memoria di me. Quindi, quando il sacerdote dice queste parole, fa qualcosa che non è umano, è divino, perché difatti, come dice il Concilio, il sacerdote agisce durante la liturgia, durante l'Eucaristia in particolare, agisce in persona Cristo. Gesù Cristo in quel momento è Lui, anche se non è Lui. O il sacerdote è Gesù Cristo, anche se non è. Pronuncia le parole di Gesù con la sua voce. E in questo modo si può dire che da una parte le arricchisce, dall'altra le impoverisce. Le arricchisce perché al tono di voce di Gesù, con cui Gesù le ha pronunciate, aggiunge il proprio. Le parole pronunciate da Gesù avevano valore, significato e avevano risonanza per i dodici in quel momento. Quando le pronuncia il sacerdote adesso, hanno risonanza per una nuova comunità, di una nuova epoca storica, di un nuovo luogo geografico. Quindi, pronunciando le parole di Gesù, il sacerdote le arricchisce, ma anche le impoverisce, perché dette da Gesù erano piene, perché lui le viveva, non solo le diceva, mentre dette da un sacerdote è un uomo. E quindi impoverisce il contenuto e la ricchezza che avevano quelle parole sulla bocca di Gesù. Il sacerdote prende il pane di Gesù con le sue mani e alza il calice con le sue braccia, ma è Gesù che agisce, ed è per quello che sono importanti in quel momento le mani e le braccia del sacerdote. Quando dice: questo è il mio corpo dato per voi, o questo è il calice del mio sangue versato per la remissione dei peccati, tutto è riferito a Gesù, sia quel mio corpo che il mio calice, o mio sangue, è riferito a Gesù. Però, siccome le parole le sta pronunciando il sacerdote, chi può dire che non valgano anche per lui, anche per un millesimo, un milionesimo, valgono anche per lui? Perché non può vivere quel momento come fosse una commedia. Non può viverlo come se il sacerdote fosse soltanto un attore che ripete le parole di un altro e basta. Lui le deve vivere in prima persona, quindi deve essere partecipe di quell'essere dato, di quell'essere versato. Altrimenti le parole sanno di commedia e non di momento di vita. Ecco, adesso dimenticate i sacerdoti che conoscete voi e pensate a quelli vissuti lungo la storia nei secoli, e allora ne troverete tanti. Nei quali si può vedere che si è realizzato proprio quel donarsi, addirittura anche fino alla morte per i martiri. Non ci sono solo martiri sacerdoti, ci sono anche tanti martiri nella vita cristiana, ma ci sono anche sacerdoti. Quest'anno guardiamo la figura di San Giovanni Maria Vianney e nella sua vita anche vediamo che è uno in cui queste parole di Gesù sono diventate vere anche per lui. Quindi anche del suo corpo si può dire: questo è il mio corpo dato, naturalmente insieme con Gesù, altrimenti non sarebbe né stato capace di farlo né avrebbe gran significato, perché è solo il sacrificio di Gesù che salva gli uomini. Il nostro sacrificio, se è unito al suo, contribuisce. Tra i santi e i beati di cui abbiamo sentito parlare e che sono vissuti, hanno arricchito la vita e l'esperienza della Chiesa e la sua missione nel mondo, molti sono i sacerdoti che hanno dato e versato il proprio essere, la propria vita. Quel fate questo si è realizzato quindi nei secoli, in questi 20 secoli passati da quando Gesù ha detto la prima volta queste parole. Quel fate questo si è realizzato non solo e non tanto perché si sono moltiplicate le celebrazioni eucaristiche, che sono davvero tante. Se pensate anche solo a quelle che sono state celebrate oggi nella nostra diocesi, quante celebrazioni! Quindi è un comando che Gesù vede vissuto, realizzato, ubbidito quotidianamente. Fate questo. Ma appunto non solo perché ci sono tante celebrazioni, ma soprattutto perché le comunità cristiane, a partire dal loro presbitero, si sono date, si sono offerte, si sono consumate o lasciate consumare per servire, per lavare i piedi, per curare, per consolare, per costruire, per aiutare a vivere, per cambiare il mondo, per rendere il mondo un contenitore di amore, per allontanare dal mondo l'egoismo che fa soffrire e riempirlo di quell'amore che dà gioia. Fate questo in memoria di me, un comandamento già vissuto dalla Chiesa, ma che ha bisogno continuamente la Chiesa di essere sostenuta, nutrita, aiutata per continuare a viverlo. E per questo, per avere questa forza di continuare a vivere, ecco proprio quel pane e quel vino. Che di cui la Chiesa si nutre, ma per fare tutto il resto di cui queste parole, che queste parole vogliono significare o vogliono indicare, il dono di sé, insieme e continuando il dono di sé di Gesù. Fate questo in memoria di me. È il comandamento nuovo, è nuovo per tanti versi, per tanti motivi, ma anche per questo motivo, perché è un comandamento che non è finalizzato alla propria salvezza, a se stessi, come i comandamenti, per esempio, del Decalogo. I comandamenti del Decalogo, non uccidere, non, oppure santifica le feste, eccetera, sono finalizzati a mantenere pura la propria vita, a essere graditi a Dio. Questo è un comandamento nuovo, perché è nuovo anche lo scopo di questo comandamento. È un comandamento che ci porta a donarci. È finalizzato a far diventare la nostra vita un dono, a far diventare la nostra vita un atto d'amore, un dono dell'amore di Dio agli uomini. Quindi non a purificarci, ma a vivere la vita divina, che è l'amore pieno e perfetto. Quindi è il comandamento che ci santifica, che ci divinizza. Ecco, allora ho detto queste cose, come anche quella che ho detto l'altra volta, perché così quando pregate per i sacerdoti, sapete per cosa pregare, perché siano dati, perché essi stessi con la loro volontà, con il loro impegno e con la grazia, che ricevano grazia da Dio per donarsi, darsi, essere così persone che non solo dicono questo è il mio corpo dato per voi, pensando a Gesù, ma che lo facciano anche in modo che queste parole di Gesù diventano non solo udite, ma anche viste e godute dalle comunità. Ecco la vostra preghiera, allora, quando pregate per i sacerdoti, perché il loro vivere in questa loro esistenza, il loro corpo, si potrebbe dire, ma diciamo più, in maniera più completa, la loro esistenza sia un dono dell'amore di Dio, un essere dati costantemente, continuamente e dovunque. E con loro, naturalmente, poi anche le comunità. Sia lodato Gesù Cristo.